Volevo dire che i fogli che sono lì al centro non sono il testo della Bibbia, spero che lo abbiate, ma sono dei fogli che servono, che si possono prendere per chi vuole per reagire. Spero non reagire tirandomi una scarpa, speriamo di no. Diciamo, reagire vuol dire scrivere qualcosa e poi consegnarlo, se si vuole, anonimo nella segreteria parrocchiale. È un modo per. Che abbiamo introdotto quest'anno per diciamo fare un ritorno, una redditio della lezione divina. Chi non li vuole prendere non si preoccupi, voglio solo leggere le auguri. Prego, prego. Intanto. Non abbiamo iniziato la lezione, provo a leggere le tre domande per farvi capire di che si tratta. Cosa è nella tua vita la solitudine? Come la definisci e come si manifesta? La seconda domanda è una realtà subita, è una realtà cercata oppure si tratta di entrambe le manifestazioni di essa? E poi, la solitudine, secondo te, è anche una realtà che potremmo definire malattia spirituale della comunità cristiana? La comunità è, per come la vivi tu, momento di comunione e vita o manifesta anche spazi di desolazione, mancanza di comunione o di valido supporto? Allora, come vedete, sono tre domande. Naturalmente uno potrebbe scrivere. Sì, no, sì, no, oppure potrei scrivere un romanzo, per cui c'è scritto sotto, se volete usare un altro foglio o altri fogli, fatelo pure, poi li spillate e lì da domani ci sarà, cioè sì, da domani ci sarà questa cassettina nella segreteria parrocchiale da mettere anonima, poi ci vedrete il nome, cioè, o se no si può scrivere qui dentro, va bene? Come preferite, come volete voi, non c'è nessun problema. Benissimo. E chi vuole, naturalmente. Allora ci mettiamo alla presenza del Signore e ci alziamo in piedi. Facciamo un segno di croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo lo Spirito di Dio che ci è dato dal Padre e dal Figlio, che è la sintesi di tutta la Santissima Trinità e che è lo splendore della verità di Dio e quello splendore della verità di cui abbiamo bisogno per essere ispirati a comprendere e io ispirato anche a comunicare con voi. Invochiamo la Madonna che questa presenza dello Spirito Santo ha avuto dentro di sé. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, sede della sapienza, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, vi ringrazio ancora, benvenuti tutti. È la prima di tre lezioni in cui ho scelto, diciamo, tre temi, tre, diciamo, malesseri, tre malattie, perché in Quaresima, il Signore stesso, andando nel deserto, ha messo la sua fragilità davanti al Padre. E anche cercheremo umilmente come il Signore attraverso la sua parola ci suggerisce la guarigione. Il primo l'abbiamo intitolato Guarire dalla solitudine. Il brano spero lo abbiate portato. Se avete uno smartphone con il programma della Bibbia, mi raccomando di mettere silenzioso perché sennò poi l'ho fatto anch'io, ce l'ho di là, ma l'ho messo silenzioso. Il brano è 6, scusate, Giovanni, capitolo 6. Dal versetto 59 al versetto 70, penso lo abbiate già preso. Ho chiesto a Lidia se può venire qui a leggerlo. Ti do il mio foglio, che dove è scritto meglio.
queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questo linguaggio è duro, chi può intenderlo?» Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono». Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E continuò: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio». Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: «Forse anche voi volete andarvene?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Rispose Gesù: «Non ho forse scelto io voi, i 12? Eppure uno di voi è un diavolo». Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Questi infatti stava per tradirlo, uno dei 12.
La prima grande paura dell'uomo penso sia la solitudine, forse non è la prima, forse è la seconda, non lo so, comunque certo non è opportuno fare una classifica, diciamo, delle paure. Ed è la prima malattia che cerchiamo di mettere dinanzi al Signore in questo primo momento quaresimale di ascolto, ed è anche la prima, quello sicuramente, diciamo, la prima fragilità che Gesù stesso, il Figlio di Dio, manifesta, lo abbiamo ascoltato giusto ieri, nel deserto. Nel deserto, infatti, lo dice la parola stessa, deserto, eremon, si dice in greco, Gesù era solo. La sua compagnia erano, come ricordate dal brano di ieri, le bestie selvatiche e gli angeli, ma non c'era la solitudine relazionale, diciamo, la compagnia, scusate, relazionale umana. Possiamo anche dire che la solitudine nella storia del cristianesimo, in cui entriamo anche noi, è stata lo spettro anche di tanti santi. Pensiamo ai martiri. Tante volte le vite dei martiri ci vengono raccontati e noi si vuole sapere anche con curiosità storica, naturalmente, e come sono stati martirizzati, in che modo, con quale tortura, ma dobbiamo pensare che in quel momento fossero soli. E poi anche di tanti santi non martiri che hanno avuto una solitudine un po' particolare, speciale, cioè il silenzio di Dio, la cosiddetta notte oscura, come l'ha definita San Giovanni della Croce, l'ultima che ce l'ha raccontato post morte, ma attraverso una biografia pubblicata dopo la sua morte, Santa Madre Teresa di Calcutta. E poi pensiamo alla solitudine dei pastori, per esempio qui abbiamo Don Bosco, se leggete, io le ho divorate tutte, forse qualcuna mi manca ancora, le vite di Don Bosco, si parla proprio anche, nonostante fosse un santo compagnone, sempre stato con i ragazzi, era anche un santo molto solo, quindi Quello che noi dobbiamo fare, che ci è richiesto di fare oggi, non di capirlo stasera, anche per quello vi sono stati dati quei fogli, perché ci possiate riflettere con calma fino alla prossima lezione, non c'è fretta, è che tipo di realtà mi richiama la parola solitudine. Che tipo di logica si agita nel mio cuore quando io sento parlare di solitudine. E anche occorre vedere se è anche l'oggetto di una di quelle domande la comunità cristiana, ma potremmo dire anche la comunità umana, familiare, quella che abbiamo creato noi, piccolo o grande che sia, talora un po' dispersa, perché molti di voi hanno figli che non stanno più con loro, e è atta a, come dire, colmare quella solitudine che anche lì va posta dinanzi al Signore secondo la condizione concreta, no? Cioè ognuno di noi ha un'età per cui secondo l'età vive una certa realtà, ma non pensiamo, ma credo che questo sia una banalità dirlo, che la solitudine sia un problema solo degli anziani, assolutamente, oggi più che mai dei giovani, diciamo. Allora dedichiamoci ora al brano del Vangelo. Facciamo, diciamo, cinque premesse e poi facciamo cinque assist all'interno del brano. Vedete che sto tenendo attentamente l'orologio in mano, perché vorrei parlare un po' meno e lasciare un po' più spazio al silenzio, anche perché il mio parlare è una lezione, appunto, cioè non è omiletico, ma è un tentativo, come ogni lezione, ma io non penso sia necessario, perché vedo facce esperte di lezione divina, e non solo di questa, ma anche di lezione tenute da altri, che la lezione è mettersi dinanzi al Signore attraverso la Bibbia e lasciarsi interpellare dalla Bibbia. Quindi chi tiene la lezione deve aiutare a chi ascolta la Bibbia a lasciarsi guardare dentro dal Signore, quindi anche poi a maturare nel tempo, ripeto, non stasera, a meno che qualche intuizione non venga già stasera, dei pensieri di speranza, dei pensieri di speranza. Il primo punto è che è stato scelto l'Evangelista Giovanni, e Giovanni è il più sensibile di tutti, quindi se parliamo della solitudine di Gesù, che è il paradigma, essendo Gesù l'incarnazione di Dio, quindi la nostra umanità dobbiamo andarla a grattare, a scoprire, diciamo, nell'umanità di Gesù, oltre che nell'umanità dei santi, e il più atto a definirci cos'è la solitudine è Giovanni, sicuramente. E Giovanni, ricordate, quello che pose il capo sul cuore di Gesù nell'intimità, il brano è Giovanni 13, 24, 25, e quindi che conosceva tantissimo i sentimenti del Signore, proprio perché si conoscono i sentimenti, anche, non ce lo dimentichiamo mai, quando noi apriamo i sentimenti a un altro, quando li chiudiamo, gli diamo la possibilità eventualmente solo di intuirli, di immaginarli, ma quando li apriamo creiamo un rapporto intimo e permettiamo all'altro di conoscerli meglio. Quindi Gesù aveva fatto questo con Giovanni. La seconda cosa è che questo brano, diciamo, la cui sostanziale drammaticità appare subito appena letto, appena proclamato, come abbiamo fatto prima, viene alla fine di un lungo brano, che è tutto il capitolo 6 di Giovanni, che possiamo un po' rileggere stasera, ma soprattutto a casa, perché la lezione dà frutto soprattutto a casa, nella intimità, oppure tornando qui in chiesa. Un lungo brano che Giovanni costruisce, forse, come si dice, non dico una cosa che è difficile da capire, costruito redazionalmente, cioè quello che hanno fatto tutti e quattro gli evangelisti quando hanno fatto una colla, diciamo, hanno incollato Non incollato come fanno alcuni alunni per fare le relazioni, diciamo il copia e incolla da internet, ma hanno incollato le tradizioni orali tutte insieme. Giovanni lo ha fatto più di Matteo, Marco e Luca. Diciamo il secondo forse in classifica è Matteo che ha fatto queste grandi redazioni, ma prima, il primo in classifica è Giovanni che ha incollato insieme eventi e parole, perché Giovanni ha i brani anche più lunghi. Pensate quanto è lungo, non so, il brano del Buon Pastore o della Resurrezione di Lazzaro o della Samaritana. E quel cosiddetto brano che comincia da 6:26 e finisce a 6:58. Se voi provate una prima volta, diciamo, a fare una lezione anche un po' distratta, ma poi lo riprendete, bisogna i brani però quando si fa questa lezione leggerli solo quelli, cioè leggerli tutti insieme, non interromperli, diciamo così, perché noi siamo abituati ad avere pezzetti, magari chi di noi recita il breviario o chi di noi, non so, segue con attenzione le letture del giorno. Lì bisogna veramente leggerlo tutto, da 6:26 a 6:58. È un brano ricco di metafore, il brano sul pane di vita. È il brano in cui Giovanni ricostruisce a modo suo, secondo le sue orecchie e il suo cuore, tutto quello che Gesù ha detto del sacramento dell'Eucarestia. Non c'è niente di simile né in Matteo, né in Marco, né in Luca. E oltretutto sono effettivamente, diciamo, delle espressioni davvero incomprensibili, ma non incomprensibili dal punto di vista dell'intelligibilità, incomprensibili per gli ebrei. Gesù parlava agli ebrei. Leggiamone alcune così al volo. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Noi siamo abituati, ma è uno sforzo, lo so, non è facile immaginare un ebreo che si sente dire queste cose. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Per un ebreo nessuno poteva discendere dal cielo. E poi addirittura neanche nominano il nome di Dio, e qui Gesù dice il pane di Dio. Poi più sotto dice: sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi un'altra volta era disceso dal cielo, quindi questa idea della incarnazione presentata, cioè questa verità, non questa idea, presentata senza mediazioni a questi, proviamo a giustificarli, poveri ascoltatori ebrei, tra cui c'erano gli ascoltatori di buona fede, come siete tutti voi e sareste stati allora tutti, e poi c'erano quelli un po' con la puzza sotto al naso, che erano i dottori della legge, gli scribi. Infatti sono proprio che loro che più tardi dicono, ma mormoravano di lui e dicevano, ha detto io sono il pane disceso dal cielo, ma non è Gesù, figlio di Giuseppe, di lui conosciamo il padre e la madre, come può dunque dire sono disceso dal cielo? E poi l'ultimo, poi se lo leggete tutti ne trovate anche di più, come dire, lancia bombe rispetto a quello che sto dicendo io adesso. L'ultimo lancia bombe: io sono il pane della vita. E poi gli dici: i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Figuriamoci, gli prende in giro la manna, non è che prende in giro, diciamo, mette in secondo piano la manna nel deserto, che per l'ebreo è il miracolo più grande, come per noi lo è la moltiplicazione dei pani per il mondo ebraico, no? Quindi è chiaro che era un tipo di linguaggio difficile. Adesso noi dovremmo, non so se già vi vengono queste domande, io ho provato a farmele venire mentre ci pregavo su, perché Gesù ha usato questo linguaggio? Non poteva usare un linguaggio più semplice, più facile, più accessibile? Una terza cosa è che poi Gesù stesso dice una frase che è amara ma è chiara: nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. Che è un'espressione amara, è oscura, è anche un po' terribile, perché da una parte giustifica le tensioni che si erano create con gli ascoltatori lì in Galilea, presumibilmente dove Gesù ha fatto parte o tutto questo discorso che poi Giovanni ha incollato. Dall'altra parte dà anche un po' di timore a noi, perché qualche volta, anche se abbiamo una fede certa, forse ci lasciamo interpellare, no? Ma noi andiamo dietro al Signore per tradizione o andiamo dietro proprio perché ci sentiamo chiamati? E questo forse c'è già un piccolo, non ci proviamo subito, però c'è già un piccolo, diciamo, una piccola prova del 9, di come noi parliamo della nostra fede agli altri. Se ne parliamo in un certo modo si comprende molto bene che noi siamo stati chiamati. Magari non siamo stati chiamati consapevolmente all'inizio, ma poi siamo stati resi consapevoli successivamente di questa chiamata. Invece per molti è così, cioè non sanno, fanno difficoltà a rispondere alla domanda perché credo, perché credi, no? Allora ci mette anche un po' in difficoltà, no? Ci taglia in due la coscienza questa frase: nessuno può venire a me se non è chiamato, se non gli è concesso dal Padre mio. Una quarta cosa è che la solitudine di Gesù è molto molto evidente qui. Rileggiamo un attimo il versetto 66 del nostro brano. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Quindi attenti bene alla non comprensione di coloro che non si erano autotarghettati come discepoli, segue anche il tirarsi indietro dei discepoli, cioè di quelli che già erano, non degli apostoli, dei discepoli, cioè di quelli che erano più vicini a lui, diciamo. Quindi qui è una solitudine morale, è una solitudine in cui Gesù avverte che non ha esaurito gli spazi della comprensione, ha sbriciolato gli spazi della comunicazione anche con i suoi discepoli, e è ciò che tante volte anche noi avvertiamo quando sentiamo di non essere capiti, anche per tanti altri motivi, non solo perché facciamo i discorsi sul pane di vita. E poi questa solitudine morale diventerà la solitudine della croce. E l'ultimo punto è che la più grande solitudine è nello sfondo, alla fine, è il tradimento di Giuda. Infatti sorprende molto, e lo riprenderò tra due minuti, diciamo, quando Pietro, lo avete sentito, invece gli dice: no, non ti preoccupare, noi stiamo con te, lui non reagisce bene, cioè certo che reagisce bene, ma non reagisce con contentezza, come vedremo ha reagito in un episodio simile in Matteo, ma si lascia andare ancora di più all'amarezza dicendo: certo che vieni con me, io ho scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo. E gli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, che stava per tradirlo, e Giovanni finisce proprio la frase con una virgola: era uno dei 12. Quindi non era nemmeno un discepolo, era uno dei 12, diciamo così. Quali sono gli elementi base su cui pregare, diciamo, brevemente, e poi diciamo qualcosa sulla solitudine, sulla nostra o sulla solitudine del mondo? Gli elementi base sono questi. Anzitutto quella frase: questo linguaggio è duro. Questo è un altro primo elemento, al versetto 60. E Gesù usa un linguaggio duro. Che vuol dire duro? Il greco dice scleros, che si traduce duro, ma non è la durezza del rimprovero, no? È duro da capire. Si capisce la confusione, lo smarrimento dei discepoli. Vorrebbero stare con Gesù, vorrebbero difenderlo. Possiamo anche immaginarci la scena, no? Magari loro stavano in mezzo e tutti dietro, ma che sta di questo, no? Perché loro ci soffrono ancora di più, come noi soffriamo quando ci prendono in giro una persona a cui teniamo, no? Naturalmente. Poi, dov'è la durezza? È in questa sua insistenza, ma qui, diciamo, benché comprendiamo la durezza, però abbiamo anche l'intelligenza di essa, cioè la comprendiamo, ne comprendiamo il perché, la sua insistenza su spirito e carne. Cioè lui dice, sembra dire, certo che è duro, perché io vi parlo di cose dello spirito, non di cose della carne. Cosa sono le cose della carne? Non sono le cose del sesso, ovviamente. Sono le cose di facile, immediata comprensibilità, al limite della sciocchezza. Sono le banalità, sono le cose che non fanno pensare e quindi sono anche le cose che non danno niente, perché se non si crea un ambito interiore nel quale io possa in qualche maniera dire ok, va bene, l'avevo già studiato questo brano, l'avevo già riflettuta questa cosa, però intanto lo spirito sta lavorando in me, ecco, queste sono le cose della carne. E lui lo dice proprio chiaramente, addirittura fa un esempio, dice, voi vi scandalizzate di questo e se vedeste il figlio dell'uomo salire e scendere dal cielo, gli esce questa espressione, no? Cioè come vi scandalizzate di parole e cosa sarà e già prevede appunto quando non mi vedrete più nella tomba, quando sarò risorto, risuscitato. Noi sappiamo che il vero scandalo di Gesù è proprio questo, cioè lui non si appellava prevalentemente al buon senso della gente, almeno non in Giovanni, alla ragione spicciola, a quella che garantisce la sopravvivenza. E forse, questa è una mia idea naturalmente, il filosofo che è vissuto nel 600, che più di tutti ha interpretato forse questa modalità di Gesù di parlare, Blaise Pascal. Pascal rimproverava proprio ai filosofi del suo tempo che non dicevano niente che facesse sognare il cuore della gente, cioè dicevano cose banali, troppo razionali, diceva, lui era francese, diceva che in queste riunioni di filosofi c'era il divertissement, cioè che non si traduce proprio divertimento, c'era il colloquiare retorico, e poi lui lasciò scritto nei suoi pensieri, che sono una miscellanea di alcune sue opere, questa bellissima frase, il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. È molto bello Pascal, il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Guarda che Pascal era un matematico, ha inventato la calcolatrice, si studia anche in matematica, per cui non è che fosse un devoto bigotto, diciamo. E quindi, voglio dire, forse questo voleva dire Pascal interpretando Gesù, il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce, e quindi è questo linguaggio duro, è l'unico linguaggio che può sovvertire un po' il cuore. Poi un'altra maledizione, si fa per dire, che si portava dietro Gesù è quella che lui stesso dice, il fatto che lui conosceva molto bene il cuore della gente, lo dice proprio chiaramente, no? Egli sapeva sin dal principio, versetto 64, chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E per questo disse, io so che voi non potete venire a me se non è concesso dal Padre mio. E questo è un po' anche qui una scelta che lui fa, avendo questa, diciamo, plenior intelligenza, questa intelligenza più piena, avrebbe potuto accontentarsi di un di uno squallido consenso, no? Cioè avrebbe potuto cercarlo questo consenso come lo cercano adesso i politici in vista delle elezioni, promettendo ogni cosa. Invece lui non promette niente, cioè in realtà non è neanche un discorso di promesse, no? Lui promette delle cose, attenzione, pensateci nei Vangeli, lui promette, ma promette a chi lo seguirà fino in fondo, no? Qua vi ricordate quando Pietro gli dice: noi abbiamo lasciato tutto, a voi il 100 per uno è nell'eternità la vita eterna. Per cui è chiaro che non sono promesse le sue, e questo è un po' un dramma, no? È un dramma anche di tutti coloro. Pensiamoci anche noi quando ci capita, no? Capita anche a noi, certo. Non abbiamo delle capacità profetiche da indovino, intendo dire, però quando anche noi ci rendiamo conto che una persona ci sta parlando ma non dice la verità, e noi abbiamo capito che non dice la verità, e ci soffriamo dentro, no? Quante volte avviene coi figli, questo anche con altre persone, però non possiamo nell'immediato, diciamo, intervenire, ecco, non perché rovineremmo magari tutto, no? E poi l'ultima cosa del brano è questo grande gesto di speranza, ma anzitutto direi di soggezione, ma una soggezione però bella, la soggezione di Pietro. Pietro gli dice letteralmente una cosa bellissima, gli dice: non ti preoccupare, noi sappiamo chi sei tu, noi lo sappiamo. Nessuno lo sa. Nessuno l'ha capito, ma noi lo sappiamo. Noi sappiamo che tu sei il santo di Dio. Adesso, le cose che diceva Pietro, sapete, sono sempre un po' soggette diciamo, a incertezza interiore, perché probabilmente lui le sparava anche grosse, magari poi in questo momento le spara grosse perché, la spara grossa perché aveva bisogno anche di consolare Gesù, che doveva essere veramente tristissimo in quel momento. Però fateci caso, quanto è diversa, è veramente diversa, fateci caso, la potete anche andare a rivedere, l'altra è in Matteo 16,16, 16, la diversa confessione di Pietro. Nell'Evangelista Matteo, che scrive con tutt'altro stile, Gesù provoca quella confessione, dice: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Alcuni dicono questo, alcuni dicono quest'altro, e voi chi dite che io sia? E Pietro rispose: per tutti tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quella è la prima in ordine, perché Matteo è stato scritto prima di Giovanni, in ordine cronologico, la prima grande confessione di fede: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E a quella confessione di fede di Pietro a Cesarea di Filippo, Gesù reagisce in tutt'altro modo. Vi ricordate come reagisce? E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Cioè gli fa la più grande promessa, che non era poi una promessa di allegria, perché gli dice poi sul lago di Tiberiade, ma quello ce lo dice Giovanni, gli dirà l'altro pezzo che forse Pietro non si aspettava, dice: non ti preoccupare, un altro ti dirà, ti prenderà, ti dirà dove non andare, stenderai le tue mani, mi vuoi ancora seguire? E Pietro dice: vabbè, certo che ti seguo, non mi posso rimangiare. Qui però invece la confessione di Filippo è diversa. Prima non gli dice sei il Cristo, dice tu sei il santo di Dio. E soprattutto qui, secondo me, più bella. Poi non dobbiamo fare una classifica della bellezza, perché quella di Matteo è un po' più istituzionale, no? Tanto che dalla Chiesa è utilizzata per ricordare il primato di Pietro, no? Il primato di Pietro si fonda su queste parole che Pietro disse a Gesù: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Qui Gesù invece non gli dice niente, e quindi è veramente un tu dato da Simone a Gesù, è un tu dell'intimità, come dire, è come se gli dice, cioè conta meno in un certo senso che gli dica tu sei il santo di Dio, ma conta di più che gli dica noi ti staremo accanto, ti staremo vicini. Ecco, noi ci dobbiamo mettere un po' in questa logica stasera, ma l'abbiamo già fatto molte volte, che nel Vangelo non è descritto un Gesù che mostri i muscoli, ma è descritto proprio questo Gesù fragile, solo, anche un po' disperato, che ha bisogno della compagnia degli altri. E questo forse ci aiuterà a trasporre, diciamo così, anche nella storia, nel nostro presente, la nostra la vicinanza che anche noi chiediamo a volte, e la vicinanza che magari in maniera non verbale, senza parole, ci è chiesta da persone che noi pensiamo essere fortissime, durissime, ma che in realtà sono fragilissime. Sono fragilissime anche a motivo della loro, diciamo, della vita che hanno scelto, no? Ecco. Allora, facciamoci qualche domanda così brevemente, poi ripeto i fogli, quelli lì da scrivere ve li ho lasciati con calma se li volete scrivere, no? Abbiamo visto la solitudine di Gesù, e la nostra com'è? Ecco, di cosa è fatta la nostra solitudine, no? Provo a dare delle piccole interpretazioni, sono già fuori tempo ma giuro che sto per finire perché vorrei che stessi un po' di più davanti al Signore. A volte io credo che c'è una linea comune per tutti, penso sia così, cioè la solitudine è qualcosa che in parte o sempre noi cerchiamo di sfuggire, perché l'uomo non è fatto per stare solo, no? È un istinto naturale. È stato il grande psicanalista Carl Gustav Jung, che era un discepolo di Freud ma poi si staccò da lui, a definire il carattere introverso e quello estroverso, ma lui diceva che comunque questo non libera dalla sua, perché l'introverso è introverso, cioè tende a stare con se stesso, ma però poi cerca il completamento nel rapporto con gli altri. L'estroverso, quando si vede troppo estroverso, ritorna in se stesso. Adesso l'ho spiegato un po' male, diciamo, ma comunque sono tipologie, modalità, ma nessuno di noi rifugge, diciamo, dalla solitudine. Però il discernimento è necessario. Proviamo a chiederlo stasera al Signore. C'è una solitudine che fa male, ed è questa che abbiamo visto. Potremmo anche pensare una espressa in termini ancora più drammatici dall'Evangelista Luca nel Getsemani, no? Soffriva così tanto che le sue lacrime sembravano di sangue, no? Perché era solo. E vi ricordate cosa disse nel Getsemani? Venite qui e state un po' con me. E quelli si sono messi a dormire, diciamo, perché probabilmente il sonno era una difesa anche, no? Rispetto alla sofferenza, no? E a volte c'è una solitudine che per noi è anche una difesa, quando non ce la facciamo più, però non è una cosa cercata, è una difesa, che è diverso. Pensiamo a quando, non so, a Gesù portavano tutti i malati, gli indemoniati, non ce la faceva veramente più, no? Poi però c'è anche la solitudine della preghiera, la cerchiamo questa? La solitudine del silenzio, a volte un po' forzata, quando ci forziamo con la volontà, però noi sappiamo che è indispensabile. E a volte, quando facciamo i nostri esami di coscienza, sempre ci rendiamo conto che abbiamo pregato poco, ma non tanto vocalmente, siamo stati, diciamo, poco soli, cioè siamo, non so, entrati, dico così per dire, poi non credo che nessuno di noi possa, cioè che tutti noi dobbiamo sottoscrivere questo, entriamo in casa, prima cosa uno accende la TV, ecco, perché ha bisogno anche di sentire delle parole, delle cose, oppure sta spesso al telefono e via dicendo, no? E però anche questa è una solitudine da mettere dinanzi al Signore, questa sì è una solitudine da cercare, no? È quella del deserto redento da Gesù, no? Redento proprio col brano di domenica scorsa. E poi c'è questa solitudine un po' forte, di cui parla questo brano, che un po' è l'ultima che dico, l'ho pensata così, di dirla così, è la solitudine proprio esistenziale della verità. Cioè, chi annuncia la verità in coscienza, non la sua opinione, ma la verità è sempre solo, perché la verità fa male, non c'è niente da fare, per cui, e dobbiamo anche considerare questo, e non lo sapete che qualche volta lo dico, forse negli ultimi tempi lo dico anche un po' troppo spesso, ma è una realtà reale, cioè come credenti noi siamo sempre più soli, sempre più soli. E dobbiamo immaginare che secondo diciamo, tante profezie, io ho riletto ancora recentemente gli ultimissimi discorsi di Papa Benedetto, del Papa Emerito, la Chiesa in qualche maniera, diciamo, si tende a ridursi sempre più a una piccola cosa, ma quando sarà una piccola cosa, anche scevra da tutti i legami del potere e via dicendo, allora forse tornerà a essere fortemente significativa per il mondo. Ma in realtà già lo è, perché laddove la Chiesa vive, vorrei dirlo così, vive come se fosse il suo primo giorno, come se fosse la sua prima Pentecoste, vive l'annuncio, vive la preghiera, vive la solidarietà, non in maniera stanca e annoiata, ma in maniera autentica, e allora è punto di riferimento, è punto di riferimento. Però certo da soli, sì, singolarmente presi, come credenti noi siamo proprio tanto tanto soli. E pensate a tutte le volte in cui c'è l'occasione, non, magari non la cercate voi, ma c'è l'occasione di manifestare una verità, eppure si fa fatica perché dice, ma a chi la dico sta cosa? Cioè, con chi la scambio questa idea? Oppure vale la pena di intervenire adesso? Qualcuno direbbe no, dobbiamo farlo, ma non è facile. Non è facile, diciamo, anche chi ha un target istituzionale, un abito come il mio, vi assicuro, non è facile in certi luoghi, anche laici, diciamo così. Mettiamoci dinanzi al Signore e stiamo un pochino con Lui, una mezz'oretta, non di più, fino alle 8:40, come promesso. Lasciamo andare il nostro cuore, guardiamolo semplicemente, poi abbasseremo un po' le luci e lo guardiamo, ci lasciamo guardare da Lui, possiamo lasciarci anche prendere dalla lettura. E poi dopo con calma riprendiamo queste cose a casa. La prossima lezione mi pare è il 5 marzo, se non sbaglio, il 12 marzo, e quindi c'è ancora tempo. Va bene, il Signore ci ha parlato e ci dà il tempo di rispondergli. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra, di al Signore mio rifugio, mia roccia in cui confido, e ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila, ti reggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillare come il sole, così nelle sue mani vivrai. Prendi, o Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto e tutta la mia volontà. Tutto ciò che ho e che possiedo sono tuoi doni, Signore, tu me li hai dati, io li ridono a te, disponine a tuo piacimento. Dammi il tuo amore e la tua grazia, che questa mi basta.